Bene, siamo tornati, caro Stefano, di nuovo.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Stefano, c'è un gioco che voglio fare un attimo con te e adesso con gli amici. No, perché mi ha incuriosito, mi ha stuzzicato quella domanda sul centrocampo che ha fatto il nostro ascoltatore prima, no? Allora mi sono andato a prendere la lista, l'ho messa.
Bella lotta.
Bellissima lotta. Però invece di dire quello che è più forte, ti dico quello che preferite. Cioè, mettiamolo su quello che preferite. Io ti ho messo giù i nomi, poi mi dite quando ci sono.
Le due zone del campo sono ben coperte, sia da Napoli che dal Milan. C'è una differenza.
Sì.
Che Napoli ha vinto già lo scudetto.
Esatto, ecco. E il Milan deve vincere, ancora insomma, vince, deve comunque vincere. No, però ti faccio l'elenco dei nomi rapido, tanto lo sai. Lobotka, Gilmour, McTominay, Anguissa, De Bruyne sono, diciamo, i pilastri del centrocampo. C'è anche questo giovane Gilmour, Vergara, l'ho visto nella lista dei centrocampisti. C'è Elmas, bravissimo, c'è Elmas che adesso me lo stavo dimenticando. Mentre il Milan c'è Ricci, Yashari, Modric, Fofana, Rabiot e Loftus-Cheek. È una bella lotta,
Modric.
Modric l'ho messo, È una bella lotta,
Beh, direi.
Tu quale preferisci? Non ti dico quello che è più forte. Quale preferisci come centro? Quale ti sembra più completo?
Più completo quello del Napoli. Però più bello a vedersi forse quello del Milan, perché Loftus-Cheek adesso è un giocatore, ragazzi. Fofana pure. Cioè, con Allegri ha migliorato 3-4 calciatori in questo avvio di stagione in maniera clamorosa e veloce, ripeto. Non mi sarei mai aspettato una velocità del genere di mettere le cose a posto e soprattutto dare un'identità nuova, un equilibrio e una spettacolarità. Quanto ha vinto il Milan? 4-0, ma come vince in maniera proprio...
Vince e convince, insomma, questo un po'.
No, nel senso che vince proprio senza sudare. Ieri, i primi 12 minuti, ho contato 6-7 tiri in porta e c'è stata l'espulsione proprio causata da questa onda irrefrenabile, rosso-nera, che andava avanti. Cioè, non è casuale il rosso. Sapeva più che fare là dietro, insomma, la povera difesa di Di Francesco,
in difficoltà. Francesco Repici è con noi, ciao Francesco.
Ciao Francesco.
Buongiorno, buonasera.
Ben trovato Francesco. Grazie. Con noi anche Paolo Poggi, che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti. Grazie.
Sentite, mi rispondete anche voi al volo, poi andiamo su altri temi perché c'è la Roma che gioca. Voglio chiedere anche un pezziero sulla prima in Europa League della Roma di Gasperini. Però voglio chiedere questo: è uscito fuori questo confronto tra il centrocampo del Napoli e del Milan, che poi sarà un confronto bellissimo che vedremo nel prossimo turno di campionato. Non vi chiedo qual è il più forte, perché insomma quello che preferite, quale vi sembra quello più completo, no? Ha fatto un distinguo qui Stefano dicendo uno è completo, l'altro invece è un po' più bello, l'hai detto così.
Può essere più spettacolare.
Più spettacolare. Paolo Poggi, parto da te.
Allora, sì, sono anch'io d'accordo che uno è più completo, l'altro è più entusiasmante. Sono forti entrambi, naturalmente. C'è qualche differenza nel fatto che quello del Milan è totalmente nuovo, diciamo, allenatore compreso. Quello del Napoli ha qualche elemento che già ha lavorato con Conte, è più reparto in questo momento. Però sono entrambi spettacolari e alzano di molto il livello tecnico del nostro campionato.
E intanto saluto anche dalla redazione di Tutto Mercato Web il vice direttore Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Arrivo subito anche da te, sento Francesco Repice su questo confronto che è uscito fuori.
Veramente non so quale mi piaccia di più, perché poi faccio dei paragoni Selemekers e Politano. Stupinian dall'altra parte chi c'è, come si chiama?
Spinazzola.
Mamma mia, Spinazzola che sta
Stupinian sta giocando pure.
No, è vero, hai ragione Francesco.
Fofana per dire Anguissa. McTominay, Pulisic, cioè, non lo so, mi sembrano, faccio fatica terribile, mi piacciono da morire tutti e due. Non so quale sia più spettacolare, più mi sembra che rendano,
esatto,
fino a questo momento, anche se Milan fino a questo momento ha incontrato squadre non fortissime, per cui aspettare un attimo, poi sapete come la penso su Allegri.
Non ti ho chiesto niente apposta, insomma.
Adesso lo devi chiedere, però mi sembra un po'.
Ma non c'è qualcosa di nuovo negli occhi di Allegri?
Ma voi pensate veramente che siccome uno viene etichettato con, in una
ma mi sembra di vedere una squadra più offensiva che attacca, no, che prende il campo, no?
Perché offensivo attaccare non significa essere migliori,
no, vabbè,
perché
no.
Si può stare pure dietro e vincere, per cui queste sono c'è balle che ci hanno messo proprio nella testa quelli che col pallone hanno poco a che fare, ma poi non, queste sono balle. Ma il problema non è quello, il problema è che secondo me Allegri sta semplice, come tutte le persone intelligenti e gli allenatori intelligenti, si sta semplicemente rendendo conto del materiale che ha a disposizione e sta adeguando il suo calcio, il calcio che mette in atto, noi, cioè, il mio calcio, la mia Africa, cioè pure l'Africa, cioè. No, il calcio il calcio che sta mettendo in atto con i giocatori, con le caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione.
Bene,
tutto qua.
Lorenzo, tu che dici tra le due mediane che abbiamo messo a confronto? È uscito fuori da un messaggio di un nostro ascoltatore. Non chiedo complicato qual è quella più forte, ma quella, insomma, che magari potete preferire o ritenete più completa, più convincente, non so.
Guarda, è molto complicato, c'è da dire che comunque sia quella del Napoli sicuramente più rodata, ecco, questo senza ombra di dubbio.
Come diceva
anche
Poggi,
se l'ingresso di De Bruyne ha comunque variato, no? Qualche equilibrio che comunque l'anno scorso era un equilibrio perfetto, però diciamo che il Napoli è stato bravo, Conte è stato molto bravo a inserire De Bruyne in un contesto che funzionava alla perfezione e non era banale, attenzione, perché ne parlavamo anche prima dell'inizio del campionato, insomma, quando dicevamo adesso deve farne fuori uno e invece non ha fatto fuori proprio nessuno. Anzi, si è inventato, insomma, questo centrocampo a 4 con Lobotka dietro alla prima punta, che è molto molto interessante. Il Milan ha trovato la sua svolta con Rabiot, dovrà probabilmente ringraziare una scazzottata
con Milan,
ovvero quella tra Ro poi è andata al Bologna e Rabiot, perché altrimenti non credo sarebbe stato semplice prendere il centrocampista francese, però lo vediamo quanto sia già fondamentale e ce lo dimostra un semplice fatto: Allegri non lo toglie dal campo neanche se lo pagano, perché
pure ieri fino alla fine
l'ha fatto giocare.
Assolutamente, assolutamente. Andiamo un attimo anche alla Roma, che Stefano, questa sera c'è la Roma di Gasperini che fa l'esordio in Europa League, più tardi ci collegheremo anche con Nizza, e insomma parte questa avventura europea, cioè si deve decidere se giocherà Dovbyk o Ferguson davanti.
Sì, probabilmente partirà
ancora.
Dovbyk, ha fatto intendere questo ieri nella conferenza di presentazione, in cui secondo me Gasperini sta convincendo anche sul piano comunicativo. Spiego il perché, cioè voglio dire, a me piace anche questa operazione di inclusione, non di esclusione. Cioè lui ha sempre detto, la sua frase un po' che ha scolpita, che secondo me è un messaggio diretto ai calciatori, ai suoi calciatori ovviamente, e che dice che chi è avanti nella gerarchia adesso, chi gioca, non si deve sentire sicuro di essere più avanti rispetto a chi non gioca, e chi non gioca non deve sentirsi tagliato fuori. E questo principio di inclusione verrà dimostrato oggi, Marco, cioè perché lui ieri dice, approfondisce un po' il discorso e lo congiunge: voglio allargare la rosa, voglio scoprire, testare i giocatori su partite, nelle partite importanti. E questa è una cosa molto importante. Cioè, ne dice, ma come? Tu stai vincendo, tutto sommato hai avuto un ottimo inizio, e che fai? Queste rotazioni, giallini? No, lui fa le rotazioni non tanto pensando al Verona, al classico, alla classica gestione, no? Del doppio impegno, quindi tieni, che ne so, il titolare della situazione un po' così perché c'è il Verona, allora... No, secondo me lui vuole vederci chiaro su alcuni giocatori. Pellegrini ha lanciato, Dobic da recuperare, ti do una chance, fammi vedere chi sei oggi, e Zmikas là, quello a sinistra al posto di Angeligno e via dicendo. Però fa dei cambi non concedendo dei regali, ma per capire se a dicembre, quindi fa questa proiezione, immagina, no? Quindi anche da questo punto di vista gestionale è un grande allenatore, cioè un allenatore che pensa così non si lamenta più del mercato, ha tracciato una linea, questi magari non hanno le caratteristiche, però cominciamo col lavoro serio, perché posso pensare che a novembre dicembre, tra infortuni, imprevisti, squalifiche eccetera eccetera, c'ho quelli corti e non è possibile che poi non siano pronti, certo, come quelli che adesso stanno tirando, certo, la carriera, certo.
Paolo Poggi, vengo da te, ti voglio chiedere questa, diciamo, situazione Dovbyk-Ferguson, tu come la vedi, anche questa carenza di gol della Roma, perché la Roma ha vinto 3 partite di 1-0 in questo momento, che è un po' una cosa particolare per le squadre di Gasperini, che sono abituate a segnare tanto, no?
Sì, no, mi piace il discorso dell'inclusione che si stava sviluppando, perché è necessario ragionare in questa maniera, semplicemente per il fatto che è un giocatore importante, perché i calciatori della Roma sono giocatori importanti, non lo puoi chiamare in causa solo nel momento del bisogno. Se succede questo, molto probabilmente non te lo ritrovi. Invece facendolo giocare in partite importanti, allora ecco che si accende nella testa dei giocatori una sorta di competizione positiva che fa bene in tanti momenti della stagione.
Ma tu punteresti più su Dovbyk o Ferguson in questo momento?
In questo momento su Dovbyk. Secondo me sì, soprattutto secondo me Dovbyk non è stato una cima, diciamo, nei giudizi di tanti, ma Dovbyk è un giocatore che spesso ha risolto in silenzio tanti problemi.
Repice?
Per me chiunque metta, tanto non la buttano dentro nessuno dei due, per cui mi sembra abbastanza evidente, cioè, adesso lui sta facendo anche lui con intelligenza di necessità virtù, perché ha capito che non, e quindi va da una situazione difensiva un pochino più solida rispetto a quello che generalmente sono le sue squadre. Ma ripeto, siccome non bisogna mai etichettarli gli allenatori, sebbene i principi rimangano intatti come lui sempre dice, ma bisogna anche adeguarsi a quello che si ha a disposizione dopo aver tracciato giustamente, come dice Stefano, la linea dopo il mercato. E per cui, in attesa di Bale e di Bala, cioè non è che la Roma non crea occasioni da gol, che poi il finalizzatore non fa gol, quindi insomma bisogna capire questi due ragazzi quando si decideranno, perché poi va bene l'inclusione, bella Boiseri, bello tutto, poi se poi io ti tengo e dopo il mese di novembre ancora non hai fatto un gol a nessuno dei due, mi dispiace.
Anche perché sai che c'è, ti dice,
avanti, no? Quindi io capisco tutto, che sono pure quegli allenatori che cambiano i portieri e poi che sanno giocare coi piedi e poi succede quello che succede, però si sono dell'avviso che il centravanti deve far gol, lì ce n'ha due che si muova a far gol, hanno tutte le possibilità di farlo, hanno soprattutto una squadra che lavora per loro.
Io li vedo macchinosi tutti e due, Francesco.
Sì, sono fisicamente
due mole enormi che fanno, esatto. Cioè per il gioco, però che vuole far lui.
Un modo elegante per dire che non ti piacciono.
No, però li vedo proprio. Cioè,
gli darei, macchinoso è.
Li darei a un altro allenatore, non a lui. Cioè, lui serve forse qualche attaccante diverso.
Macchinoso non è proprio.
Poi quando arrivi sul fondo e la metti in mezzo, quel tipo di attaccante ti può far comodo, molto comodo. E poi quando vai con la pallata, come la chiama Spalletti, lunga dal portiere senza che lo spieghi dal basso, l'attaccante così.
Dobby che entra nel secondo tempo nel derby, Francesco, c'è una palla, c'è un affondo, perde subito la palla. Non hai visto lì che
è fatto? Ma è perché lì c'è un problema, secondo me, di molti calciatori, non solo di Dobby.
Quell'altro ha giocato con i gomiti sempre così, ho visto. Sempre
forse è un problema di scarpini.
Con la Lettoni sempre alti.
Forse sono gli scarpini, Francesco. Dai.
Non lo so, io credo che fondamentalmente anche lì la tecnica di base sia sempre fondamentale. Io sono di questo avviso, di questo pensiero. Guardate, io per spiegare chiaramente il concetto, prendo l'esempio quello che fa Vlahovic con l'Inter e con il Borussia Dortmund, no? È il tipo di gol che fa lui con la faccia alla porta e dei metri per correre, è lui solo che fa il reparto d'attacco. A Verona, spalle alla porta con una squadra nel primo tempo bella arroccata dietro, e lui non la prende mai. E questo è il punto, cioè tu ti devi rendere conto dei giocatori che hai a disposizione e delle loro caratteristiche. Se tu tecnicamente non hai quei giocatori che spalle alla porta prendono il pallone, è Dzeko. Ecco, chiamo Dzeko non perché voglio fare i paragoni, perché Dzeko è una categoria
anche
diversa.
Anche uno scarpino c'hanno di questo, dai.
No, cioè Dzeko. Però ecco, arriva la palla lontano, stop di petto, scambio con manda in porta. Cioè,
un'altra roba, Francesco, dai, diciamola tutta, dai, è un'altra cosa. Dai.
Sì, insomma, dico sempre che la tecnica è base, com'è?
Sì,
segnano tante cose adesso,
è vero,
no? Molte cose, punti, braccetti, scivolature, trequartisti, come è, relazionali,
sì, capolgi,
calcio relazionale.
Il problema è che poi bisogna stoppare la palla.
È vero.
E lì ci sono delle complicazioni non da poco.
Vado da Lorenzo Di Benedetto con questo messaggio di un nostro ascoltatore, ti giuro non l'ho preparato io, Lorenzo, non mi dica è colpa mia. Ferguson non segna neanche con le mani, cosa ci hanno visto? Non è colpa mia,
Stefano,
mi sa che la perdiamo,
Stefano,
Lorenzo.
Fermi, guarda, fermalo. Sa che, tu che
vabbè,
vuoi,
ho capito,
fermalo.
Ma non è colpa mia.
L'Andazzo è partito,
è
ma se ferma perché mi sa che
prima ha detto
mi sa che se va pure male tra poco.
Macchinosi,
sì, dai. Poi quando si levano la maglia hanno un fisico incredibile che mi sembrano veramente. No, te la
vedo. Vabbè, non ti piacciono, Marco.
No, per carità, hanno sto fisico possente che però non so.
Allora guarda, io sono dell'idea, ora Ferguson non segna nemmeno con le mani e in questo momento mi viene da dire di sì perché non sta segnando e quindi si parla di dati certi, però io aspetterei a battezzare sia Dovbik che Ferguson, vi dico la verità, perché ancora come dicevamo anche nei giorni scorsi questa non è la Roma di Gasperini, ma Gasperini sta vincendo anche se non è la sua squadra,
sono
i suoi principi di gioco, anche se non ci sono le sue idee, ha capito che per vincere all'inizio doveva fare in questo modo, poi piano piano verrà fuori la Roma di Gasperini e secondo me verranno fuori anche i gol degli attaccanti, perché comunque Dobbik possiamo dire quello che vogliamo, però secondo me si esagera un po' nei giudizi.
Sembra Ivan Drago, sei presente? È uguale, oh!
Lo stai disintegrando.
No, però assomiglia, quando si è levato la maglia domenica, mi sembrava di rivedere Rocky 5 Ivan Drago, ti giuro, c'è un fisico, ma è una roba pazzesca, cioè, gli faccio i complimenti perché...
Ferguson,
Dobbik, c'è un fisico, ragazzi, che gli vuoi dire, mette paura.
Sì, poi è sempre il pallone però di mezzo, quella cosa rotonda.
sì, ma io sono d'accordo con te, Francesco.
Dice un altro sport.
Io ho notato una cosa
povero,
nel derby.
Povero Artemio.
No, io ho notato una cosa nel derby. Quattro attaccanti, Dovbik, Ferguson, Castellanos e Dia. Io faccio fatica a farne uno.
Non ricordi così un derby prestigioso? Una volta
derby
c'era Batistuta,
parte, chi c'era? Facciamo fatica a farne uno di questi quattro al momento. Poi per carità può succedere tutto nel calcio e ci mancherebbe.
Vediamo, assolutamente. Io tifoso della Roma, non spero altro.
Paolo Poggi, prima di salutarti, dove può arrivare in Europa League questa Roma? Perché insomma molti la ritengono favorita e Gasperini ha allontanato questa cosa, dice no, calma.
Ha fatto bene perché l'Europa League non c'entra niente con quello che vediamo qua la domenica di solito, cioè ci vuole una mentalità completamente diversa. Atalanta ha fatto bene con Gasperini dopo che Gasperini stava facendo bene in Italia da tanti anni. Non so, prima di dire che la Roma è la squadra favorita per quanto sia una delle migliori squadre.
Ma può fare un percorso più importante secondo te in campionato o in Europa League? Ecco, mettiamola così che forse è diverso.
Facciamo che vediamo come impatta l'Europa League a livello di mentalità e dopo possiamo dare una risposta perché cambia completamente tutto in Europa, cioè bisogna rimentalizzare e riprogrammare tutto perché ci sono altri ritmi. È un'altra atmosfera, cambia troppo, sono due competizioni totalmente diverse, non è facile determinare. Io mi auguro che faccia molta strada in Europa League, però questo è il mio desiderio personale, poi non so cosa preferisca la società, ma perché è molto più difficile secondo me.
Stefano, tu che dici? Più
da Europa... posso dire una cosa?
Prego, Francesco, prego, vai.
Secondo me la Roma ha un calciatore che cambia un po' le carte in tavola. Per come la vedo io,
chi è?
Che è quello là in mezzo al campo.
Conè?
Secondo me quello è un calciatore che
sposta.
È veramente diverso. È una roba diversa.
Che eleva al quadrato il valore della squadra. Sono d'accordo.
Io ormai.
Cioè, tu dici senza Conè già.
Senza Conè sarebbe secondo me una squadra diversa.
Esatto.
Perché Conè è un giocatore diverso, c'è poco da fare.
È cresciuto molto anche.
È più forte di tutti. Francese, con qualche francese, collega francese, e mi dicono, insomma, a parte qualcuno che ha detto quella roba lì, che cosa sta a fare la Roma, ogni tanto. I giornalisti francesi dovrebbero occuparsi più di rugby.
Vabbè, ma lasci non gli rispondere. Non gli rispondere.
Però
senti come ride poi.
alcuni di loro, eh.
Sì, alcuni di loro, no.
Però questo è un giocatore, ragazzi, veramente che fa la differenza.
Forte, forte, sì, sono d'accordo. Stefano, più da Europa League.
Segnare quei 5-6 gol la stagione diventa una roba non da altro che 40-45.
Stefano, più da Europa League o da campionato secondo te questa Roma?
Per me per entrambe le cose ci sta, però ha detto bene Francesco, insomma, se rilevi il connetto la situazione, cioè la Roma ha 5 giocatori insostituibili. Ecco, lì le rotazioni ne vedo due: Svilar, Mancini, Indica, Conè, e io ci metterei pure il sorprendente Cristante, lo so che.
Certo.
Però no, nel senso, sono 5 giocatori che fanno.
Sono importanti, sì, sì, sì.
Perché se segni poco, il merito è anche colpa loro.
Bene che non lo levi
cioè,
più.
Se tu fai 1-0, è merito loro, ma anche, voglio dire, il limite che vuole sorpassare Gasperini. Quindi certo, sarà una sarà bello quello. Beh, quando vedremo una Roma libera, perché ieri la cosa interessante, poi chiudo. In conferenza stampa Gasperini dice sull'1-0 questa squadra cambia scheda. È bella come prendere idea. Cioè cambia scheda nel senso che prudenza, non prendiamo gol e portiamo a casa il risultato. No, lui vuole che...
È l'effetto
gioca.
Ranieri che è rimasto, insomma.
Secondo me...
Devi mandare via Ranieri.
Però è un bel effetto. Cioè, io me lo consiglio, voglio dire, l'effetto che è prodigioso. Però, insomma, prodigioso. Efficace.
Lorenzo, più da
cento... Ormai io ho capito che gli allenatori forti sono quelli che perdono le partite. No, ho capito quelli che
non far polemica, dai,
sei forte.
Lorenzo, tu che dici, più da Europa League o da campionato questa Roma, come la inquadriamo?
Ma guarda, secondo me dipende che obiettivo vogliamo dare per il campionato, cioè se diciamo per lo scudetto, no, forse
vabbè,
no,
zona Champions,
se diciamo per la lotta Champions, allora dico tutte e due, come ha detto Stefano. Può fare entrambe le cose, può arrivare in fondo in Europa League, può tranquillamente arrivare tra le prime quattro. Ti ripeto, perché ancora non abbiamo visto il potenziale espresso di questa Roma.
Cioè, abbiamo visto i gol di Ferguson ancora, dillo, ribadisci.
No, non abbiamo visto tante cose, abbiamo visto gli esterni, ancora Angelino Wesley ha fatto un gol, sì, ma poi si è, insomma, c'è avuto questa febbre, no? Questo virus che ha preso, insomma, anche lì saranno fondamentali gli esterni. Bailey ancora non l'abbiamo visto, i gol degli attaccanti ancora non li abbiamo visti, certo. E sono d'accordo con Stefano quando mette anche Cristante, perché poi non ci dimentichiamo una cosa, Stefano, che i 5 giocatori che hai citato sono 5 giocatori, sono un portiere, 2 difensori e 2 centrocampisti centrali, e Gasperini sono quelli che non toglie, non ha mai tolto nella sua carriera. Vedi De Ron che non lo avrebbe mai tolto, Freuler quando lo aveva, i vari difensori,
Ederson,
insomma, sì, Coloi dei tempi,
sì,
e poi
vero,
i corsi laterali
è davanti che toglie adesso, toglie,
esatto, Monte non toglie più, se sta bene,
dice prima o poi troverò uno che segna, no? Smonta, rimonta,
no, ma te ne dimenticate uno che non toglie più, se sta bene,
chi è? Sulè?
No,
Dybala.
Quando sta bene.
Vabbè, Dybala è una vita che non sta bene, Francesco. Dybala è una vita che fa 5 partite e poi si ferma.
No, non è vero. L'anno scorso ha giocato più degli altri. Ecco, queste sono le altre filosofie.
Vabbè,
l'anno
capito,
scorso ha giocato più partite degli altri. I numeri, però, ragazzi, cioè, non è che sono. Questo quando sta bene, poi non lo leva più nessuno, perché è più forte degli altri.
Quando sta bene,
sì.
Dai.
Ma quando sta bene, l'anno scorso è stato bene tanto.
Ma con questo allenatore la vedo dura, Francesco.
Tu lo devi giocare dura. Io invece lo vedo che secondo te.
No, se no, cioè, non è che può aspettare quando.
L'ultimissima, e vi saluto, lo chiedo a voi come sorta di piccolo forum velocissimo in questo momento un po' particolare. Francesco, parto da te, però 30 secondi a testa,
sì,
vi do,
sì,
questo
sì,
momento difficile della classe arbitrale, che messaggio ti sentiresti di mandare a loro?
Ritornassero indietro e levassero sto VAR che non serve a niente.
Ecco, sei stato proprio, quindi tu lo togli proprio, lo toglieresti?
Cioè, non ha nessun senso.
E Poggi?
Io mi chiederei agli arbitri di cercare di essere un po' più indipendenti dal VAR, ma non lo toglierei, però che decidessero un po' di più sulla propria testa senza farsi influenzare troppo da decisioni altrui.
Quindi un'autonomia sul campo pur avendo praticamente il VAR, no? Dice, ma ritornate,
certo, per le cose oggettive ci mancherebbe.
Sì, certo. Lorenzo?
Guarda, io ti dico che mi aspettavo dei progressi molto più veloci di questa, dell'utilizzo della tecnologia, invece siamo sempre fermi, o forse si sta facendo anche qualche passo indietro, ti dico la verità, perché all'inizio si diceva no, ma ci dobbiamo prendere la mano, adesso sono tanti anni che c'è il VAR ma continuano secondo me a non sfruttarlo per come dovrebbero sfruttarlo.
No, ha detto una cosa Poggi, l'ho sentita, che hai detto Paolo, scusami, come?
Siamo come la Ferrari.
Ah sì, a Ferrari, lascia perdere, momento proprio.
Mamma mia.
Vabbè, no, però voglio dire una cosa, so sempre pignolo e rompiscatole, caro
Senti un po',
Repice.
dottor Repice,
No, però ha fatto soltanto 16 partite dall'inizio l'anno scorso,
Sì,
eh. Insomma,
dall'inizio, ho
su
capito,
38 partite sono pochine, qua leggo panchina, panchina, lesione al tendine, lesione tendinosa, problema
Cioè, Francesco,
fisico,
tu non puoi
contusione
vedere,
al
ma
ginocchio,
aperto c'è tutta una
problema
pagina tutto
muscolare,
rosso,
problema
fasce
muscolare,
rosse.
ci sono tutte XXX, insomma, sono tantine, voglio dire.
No, ma l'anno scorso lui ha fatto molte più partite rispetto anche all'anno prima.
Vabbè, ho capito, cioè, non è che ci vuole
No,
pagato pure per
facciamo la polemica finale, dai.
No, non è polemica finale, porta i
allora,
punti, fa vincere
vabbè,
le partite,
due sfide,
siamo sempre
no, per
le
carità,
due sfide da non perdere. Repice
sombrati.
Contro Piccheri per quanto riguarda Dybala, il pronostico quante partite farà, e Ferguson di Benedetto
quanti
e Pallomenica, per adesso. Mamma mia, io sono preoccupato,
vabbè,
Lorenzo. Mi sa che
fermiamoci
non ne
qua,
veniamo fuori.
non diamo altre
Mi sa che Piccheri quest'anno.
Non ti preoccupare, Stefano, non ti preoccupare.
È carico di Benedetto, è carico.
È calcio di settembre, calcio
Sì,
d'agosto e di settembre. Lasciamolo a Piccheri il calcio d'agosto e di
va
settembre. La
bene.
domanda è, scusate per chiudere, meglio Ferguson sano o Dybala così così?
Dybala così e così
Mezzo
sempre. Qua vengo
Beh,
dalla
direi,
parte tua.
certo, ma
Qui
è
vengo
ovvio,
dalla
ma pure
parte
3 minuti,
tua.
ma pure 4 minuti, voglio dire, no? Che cosa parliamo?
Vabbè, sarà d'accordo pure Poggi, secondo me, vero Paolo? Sei d'accordo?
Assolutamente sì.
No, meno male. No, se no è sempre lo stesso discorso: più uno non vince, più uno non è capace di giocare a pallone, più è bravo.
È vero,
come
è vero,
gli
va un po' di moda questo tipo di narrazione.
Va bene, va bene. Gran bel momento, grazie a Francesco Corebici,
ciao
Paolo Poggi e Lorenzo Di Benedetto, un
grazie
abbraccio
a voi,
a tutti ragazzi.
Ciao Paolo, ciao Lorenzo.
Break, state lì, torniamo subito.